Jolie tested positive for the gene called BRCA1. Women who carry these mutations have, doctors say, about a 65% risk of developing breast cancer. For Jolie and other women like her, the choices are stark. In 2005, Jessica Queller was a successful television writer.
My mother had had breast cancer, which she beat. 7 years later, she was diagnosed with stage 3C ovarian cancer, and she died 2 years after that. I just decided, you know what, I should just, for peace of mind, take the test.
The results?
L'annuncio in cui la celebre attrice Angelina Jolie annunciava di essere risultata positiva al gene chiamato BRCA2, detto anche BRCA2. Le donne portatrici di mutazioni nei geni BRCA, come lei, hanno un elevato rischio di sviluppare tumori al seno e all'ovaio. Da qui la decisione della Jolie di sottoporsi a una doppia mastectomia e all'asportazione delle ovaie per prevenire la possibile formazione di un tumore. Una scelta non facile con cui ogni anno devono confrontarsi molte donne in tutto il mondo, quelle che scoprono appunto di avere mutazioni ereditarie nei geni BRCA e di essere quindi esposte ad un elevato rischio di tumori. Un tema controverso e più che mai d'attualità, a cui negli ultimi 3 anni ha lavorato anche la 29enne Sofia Miic, ricercatrice di Castione. Nell'ambito del suo dottorato nel laboratorio dell'Università di Zurigo, coordinato da Massimo Lopez, ha condotto una ricerca conclusa con successo che le valse la recente pubblicazione sulla celebre rivista Nature Communications. Sofia Miic, che ospitiamo davvero con piacere nel giardino di Albert di questa settimana e che per l'occasione ha fatto lo sforzo, comunque non da poco, di spiegarci in italiano la sua ricerca e il suo lavoro, che conduce ormai da 10 anni unicamente in tedesco e in inglese. Le abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci di cosa si occupa e in quale ambito è attiva.
Lavoro in ricerca in biologia molecolare del cancro. Più precisamente studiamo i meccanismi di riparazione del DNA e mantenimento di stabilità del genoma.
In particolare, Sofia Miic ha condotto una ricerca conclusa con successo e pubblicata, come ricordato, sulla rivista Nature Communication e che ha a che vedere con le proteine, anzi con una proteina che l'attrice Angelina Jolie ha reso famosa. Ecco, prima di parlare di questa proteina nello specifico, forse vale la pena ricordare che cos'è una proteina, qual è il suo ruolo e perché è così importante.
Le proteine sono molto importanti per l'organismo, sono delle biomolecole, sono costituite da aminoacidi che sono legati tra di loro uno all'altro. E questo filamento di aminoacidi è ripiegato e organizzato per formare una struttura tridimensionale che proprio determina l'attività della proteina. Nel nostro corpo noi abbiamo 20 aminoacidi e quali esattamente aminoacidi poi costituiranno una proteina e in quale ordine si legheranno è scritto nel nostro DNA, più precisamente nella regione che chiamiamo il gene. E le proteine sono importanti nell'organismo perché svolgono una vasta gamma di funzioni. Esistono proteine con funzioni di protezione, come la cheratina delle unghie, dei peli, il collagene, quindi funzioni di sostegno o altre funzioni più specifiche che sono fondamentali per la vita, come l'emoglobina dei globuli rossi del sangue che servono per fissare l'ossigeno che respiriamo.
Le proteine dunque sono tanto importanti da essere paragonabili ai mattoni necessari per la costruzione del nostro organismo e il DNA possiamo immaginarlo come un enorme manuale di istruzioni per il corretto funzionamento del nostro organismo. Ciascun gene contiene le istruzioni per produrre una o più proteine, ovvero abbiamo visto gli operai super specializzati che nelle cellule svolgono funzioni specifiche. Abbiamo visto la melanina che ci protegge dai raggi solari, l'emoglobina che trasporta l'ossigeno nel sangue, eccetera, eccetera. Ma una proteina, per funzionare, deve avere una struttura specifica corretta, una struttura che è tridimensionale. E si parla in questo caso di corretto ripiegamento. Ma la cellula non sempre è in grado di produrre delle proteine correttamente conformate. Può dunque capitare che le proteine che vengono prodotte non funzionino bene o non abbiano la struttura corretta. Ecco, a quel punto cosa succede? Ancora Sofia Amici.
Quando gli aminoacidi non sono ripiegati in modo corretto e quindi viene persa la funzione della proteina, ovviamente dipendenza di ciò che la proteina fa nel corpo, nell'organismo, ci sarebbero delle conseguenze specifiche come per esempio il cancro, lo sviluppo di diverse malattie.
Si parla di ben 100 patologie, tra cui in prima linea il cancro, le cui cause sono certo molteplici, ma alcune proprietà come la presenza di cellule impazzite caratterizzano tutti i tipi di tumori. Veniamo allora al tipo di proteina di cui si è occupata nello specifico la nostra ospite e che negli esseri umani è codificata dal gene BRCA2. Che cos'è? Intanto magari per cosa sta questa sigla, Sofia Mitch?
Questa sigla sta in inglese Breast Cancer Type 2 Susceptibility Protein, che è la proteina di suscettibilità al cancro della mammella di tipo 2. Esiste anche la proteina che si chiama BRCA1, proteina di suscettibilità al cancro della mammella di tipo 1. Allora, queste proteine sono chiamate 1 e 2 per una questione storica. Uno è stato scoperto nel 94 e la seconda nel 95. E il ruolo di queste proteine nelle nostre cellule è di riparare il DNA e di mantenere la stabilità genomica.
Quindi sono proteine riparatrici. BRCA2 è infatti coinvolta nella riparazione dei tratti cromosomici danneggiati, anche degli errori e delle rotture del doppio filamento di DNA. Dunque, quando non sono piegate nella maniera corretta, perdono questa funzione?
Esattamente, sì. Perdono questa funzione di riparazione del DNA e di mantenimento di stabilità genomica e questo causa l'insorgere delle mutazioni.
Per studiare queste proteine, nei laboratori di Zurigo, dove lavora la nostra ospite, hanno sviluppato una tecnica nuova. Sentiamo quale.
Questa tecnica che noi usiamo, che è visualizzare il DNA tramite il microscopio elettronico, è una metodologia che è stata sviluppata al Politecnico di Zurigo da dottor José Sogo. E il mio capo, lui ha fatto il suo postdoc in questo laboratorio dove ha imparato la tecnica, che quindi quando ha iniziato con il suo laboratorio ha voluto portare con sé questa metodologia. Però siamo uno dei pochi laboratori al mondo che sanno usare questo metodo. Allora, il microscopio elettronico ci permette di visualizzare il DNA. Più precisamente noi siamo interessati a studiare la struttura del DNA durante la replicazione, che normalmente somiglia a una forca. E quindi questo metodo ci permette di studiare i cambiamenti della struttura che possono avvenire durante la replicazione.
Vediamo allora cosa è stato scoperto grazie a questa tecnologia.
Grazie a questa tecnologia abbiamo scoperto che si parla di stress del DNA, più precisamente dello replication stress in inglese, che in italiano si potrebbe tradurre stress di replicazione. Quindi durante la replicazione il nostro DNA è composto da 3 miliardi di lettere e sono tante, e durante ogni ciclo di duplicazione della cellula il DNA, che è composto di 2 filamenti, questi filamenti vengono separati e ogni filamento viene usato per produrre un nuovo filamento. La replicazione del DNA è un processo fondamentale per la cellula e quindi deve funzionare bene. E noi abbiamo scoperto che quando questo meccanismo viene perturbato da stress interno della cellula o dai fattori esterni, quindi questi perturbano questo meccanismo, quello che succede è che la replicazione del DNA viene fermata. Quindi la cellula ferma la replicazione finché l'ostacolo non viene rimosso. E noi con questa tecnica siamo riusciti a visualizzare questa struttura peculiare che noi chiamiamo reversed fork, che tradotto sarebbe forca reversata, nel senso che durante la replicazione, quando la replicazione incontra un ostacolo, la replicazione si ferma e il DNA cambia la struttura per formare queste reverse fork che sono più stabili. in modo da proteggere il DNA.
E quale sarebbe la funzione delle proteine BRCA2?
Noi abbiamo scoperto che in particolare BRCA2 protegge questa struttura chiamata reverse fork per evitare la degradazione del DNA durante questo stallo. In assenza di questa proteina, quello che succede è che il DNA che è appena stato sintetizzato viene degradato da proteine che sono presenti nelle nostre cellule che normalmente non lo farebbero, però in assenza di questa protezione il DNA viene degradato, per cui quello che succede è che delle informazioni possono andare perse.
Che questa proteina, la BRCA2, protegga il DNA appena sintetizzato era già noto da qualche anno. Quello che invece è stato scoperto a Zurigo, in particolar modo da Sofia Mich, è il fatto che ad essere protetta è proprio la struttura peculiare chiamata reverse fork, che ha la funzione di proteggere il DNA quando la replicazione incontra un ostacolo e si ferma. In sostanza, BRCA2 protegge una struttura di protezione. Davvero straordinario, se ci pensiamo, il funzionamento del nostro organismo. Vediamo ora di capire che tipo di ricadute può avere questa scoperta, soprattutto per quel che riguarda le possibili cure e i possibili nuovi farmaci. Sofia Mich.
Il problema più grande nella clinica che abbiamo con i tumori che chiamiamo BRCA, cioè che hanno la mutazione in BRCA1 o BRCA2, il problema più grande è la resistenza ai farmaci che usiamo oggi nei trattamenti di questi tumori. Quello che noi sappiamo, che è stato descritto anche da altri laboratori, è che quando la cellula con la mutazione BRCA2 non risponde più al trattamento, queste cellule presentano la stabilità di queste forche che sono fermate. Noi abbiamo descritto questo meccanismo, cioè BRCA2 protegge queste strutture, e visto che nei tumori resistenti alle terapie che esistono oggi le forche si presentano stabili, i fattori che hanno la funzione nella formazione di questa struttura possono essere dei target, dei bersagli specifici.
Quindi le proteine responsabili della formazione di queste strutture protettive possono diventare dei bersagli con conseguenti ricadute concrete sul trattamento dei tumori?
Sì, esattamente.
Come ogni scoperta scientifica, anche questa probabilmente mette in luce la vastità di quello che ancora non sappiamo. Nel caso specifico si sa che BRCA1 e BRCA2 sono solo alcuni dei geni che la medicina ha identificato come responsabili, se mutati, della degenerazione tumorale del seno e dell'ovaie. È infatti noto che ne esistono altri con una valenza più o meno grande nel rischio di tumore.
Sì, esattamente. Ci sono molti altri geni e quindi proteine che, se mutate, come BRCA1 e BRCA2, portano a un maggior rischio di sviluppo dei tumori, sì.
Di fronte a una scoperta pur importante come questa, oltre al più che lecito entusiasmo, c'è anche la consapevolezza che si tratta comunque di un tassello, di un mosaico molto più grande, complesso e in gran parte ancora sconosciuto? Sofia Mich.
Sì, c'è molto da fare sicuramente. In realtà tantissimi laboratori, non solo noi, stanno appunto studiando le funzioni di BRCA1 e BRCA2, perché il problema è che il cancro è una malattia molto complessa e durante anche i trattamenti il DNA viene mutato, si possono acquisire altre mutazioni, il cancro continua ad acquisire mutazioni e cambia, diventa resistente, eccetera. C'è molto dietro da studiare, i meccanismi sono molto complessi, sì, c'è un mare dietro, sì.
La nostra ospite ha già accennato ad altri laboratori che lavorano in questo stesso ambito e sappiamo che nel mondo scientifico c'è molta competizione e tra i laboratori si fa a gara a chi pubblica per primo. Ecco, le abbiamo chiesto se anche a Zurigo nella sua equipe c'è stata questa pressione di non farsi soffiare la scoperta all'ultimo momento.
Sì, esattamente. Abbiamo scoperto che altri 3 laboratori stavano lavorando su praticamente questo meccanismo. Siamo arrivati tutti e 4 alla stessa scoperta, ma per fortuna poi le 4 storie divergevano un po'. Magari noi ci siamo concentrati su un aspetto in particolare, mentre gli altri su un altro. Però sì, è stata una competizione.
Quanto pesa questa pressione e quanto pesa il fallimento, che credo sia all'ordine del giorno in un ambito di ricerca come questo, magari dopo mesi e mesi trascorsi in laboratorio, Sofia Mich?
Sì, è molto dura. La cosa importante penso sia di non prenderla sul personale, come di non prenderlo come un fallimento personale. La biologia è difficile, nel senso la natura è difficile, quindi gli esperimenti falliscono, molte volte non sappiamo il perché. L'unica cosa che ci resta da fare è riprovare. Non bisogna scoraggiarsi, altrimenti non si va avanti.
Un'ultima domanda alla giovane donna di scienza. Sofia Mich ha 29 anni, dunque è una giovane ricercatrice in un mondo, quello scientifico, fino a qualche anno fa, molto maschile. Ecco, le chiediamo se ha avuto qualche difficoltà nel suo percorso di studio, di ricerca, in quanto donna.
Personalmente no, nel senso alla fine io comunque sono anche una studentessa e non ho mai percepito di essere trattata diversamente rispetto a un mio collega maschio. Certo, come dice lei, comunque sono giovane, nella scienza comunque ho lavorato di più come studentessa, però penso che comunque più tardi nei ruoli un po' più grandi, come non so, un leader di un gruppo o professoressa, eccetera, penso che comunque la donna debba forse fare un po' degli sforzi un po' più grandi, perché deve anche pensare magari anche alla famiglia. Cosa che comunque ha una futura gravidanza, eccetera, cosa che comunque un uomo non gli si presenta sulla strada, ecco.
Come sono le cose per una scienziata in carriera? Magari ce lo dirà lei stessa tra qualche anno e glielo auguriamo davvero di cuore. Ma le chiediamo, come e perché Sofia Mich ha deciso di intraprendere questa strada?
Ho sempre avuto questo grande amore verso la biologia. Questo lavoro ti permette di utilizzare un po' la fantasia, ecco, di lavorare di fantasia, di pensare come fare, come programmare l'esperimento. A volte si è spinti proprio dalla curiosità, non so, ma se faccio questo che cosa succede? Ti permette di lavorare tanto di fantasia. A volte ho avuto l'impressione di, non lo so, quasi di giocare, ecco.
Passione, fantasia, gioco, 3 parole che di solito non si associano al lavoro di un biologo molecolare che si immagina chino per ore e ore sui microscopi in un'attività che può sembrare noiosissima, ma in cui c'è molto altro.
Sì, c'è anche questo sicuramente. Ho passato ore, anche notti al microscopio e questa parte magari è un po' meno divertente, però è sicuramente compensata da questa possibilità un po' di giocare, di lasciarsi guidare dalla propria curiosità, ecco. E questo è molto importante perché comunque come studente, magari un po' di meno come studente durante il master, però durante il dottorato si lavora un po' indipendentemente, il capo ti dà una certa libertà. Noi comunque continuiamo sempre a studiare, a leggere, a vedere cosa hanno scoperto gli altri. E alla fine è un leggere cosa si sa, leggere cosa, andare alle conferenze, sapere quello che fanno gli altri. Spesso noi anche presentiamo il nostro lavoro e riceviamo degli suggerimenti molto interessanti e quindi in base a tutte queste conoscenze proprie anche degli altri scienziati nel mondo, noi abbiamo la possibilità di disegnare un esperimento, di pensare a un esperimento e di provare a vedere che succede, giocare un po', insomma.
E i prossimi passi, il prossimo lavoro per Sofia Mich?
Gli ultimi 2 anni sono stati molto impegnativi, molto. Ho sacrificato tantissimo del mio tempo libero. Questo lavoro è così, nel senso, è normale lavorare durante il weekend, è normale stare fino alla sera tardi, e questo uno lo fa spinto dalla curiosità e proprio dall'interesse. Al momento vorrei prendere del tempo per me stessa, per prendere un po' di pausa, però sicuramente mi piacerebbe continuare a lavorare in questo ambito. È molto bello, si impara ogni giorno qualcosa di nuovo.
E noi le auguriamo ovviamente di potersi gustare la meritata pausa e di poter poi seguire sempre questa sua curiosità, questa sua passione, con l'impegno e la tenacia fin qui dimostrate, anche con i risultati così gratificanti fin qui raggiunti. E dunque, al mio grazie a Marco Pollina, che ha curato la parte tecnica di questo giardino, l'augurio a lei, Sofia Mich, e a tutti noi di buona scienza.